Parlare di padre de Lubac, come faremo questa sera, è senza dubbio parlare di uno dei pensatori più interessanti e determinanti della cultura cattolica dei nostri tempi. Si può dire infatti che de Lubac, se da una parte rivive parte delle ansie, dei desideri, delle istanze, della storia della Chiesa e della cultura cattolica di questi tempi, dall'altra parte li sa esprimere, li sa sintetizzare, li sa riproporre e in questo senso li sa anche determinare. Si può così dire che il fondatore della collana Theologie, che dal 40, dal 41, conta moltissimi volumi, l'editore di Sous Chrétien e l'autore di moltissime opere in campo teologico, filosofico e letterario, ha segnato con la sua opera, col suo pensiero, la cultura cattolica e, per chi conosce un po' la storia di Lubac e della Chiesa di questi tempi, la cultura del concilio, e non sappiamo se quella del post-concilio, visto che nei confronti di molta cultura post-conciliare lui stesso ha preso alcune distanze. Una storia, quella di de Lubac, una storia di pensiero segnata anche da amarezze e da contraddizioni, che però non hanno mai sminuito la sua fedeltà alla Chiesa, anche in quel decennio in cui fu costretto, fu allontanato, fu criticato, in cui intorno a lui si creò un alone di indifferenza. Parlare perciò di de Lubac non è parlare accademicamente di un personaggio, ma parlare di una parte di storia della nostra era e parlare di una parte, di una componente determinante del modo di pensare della nostra cultura, o meglio di quella cultura cattolica che forse è ancora tutta da scoprire. Ed è per questo che noi abbiamo situato la figura di de Lubac in quella serie di incontri che noi chiamiamo medaglioni culturali, immagini, testimonianze di pensatori, di figure di cultura cristiana. Perché crediamo che la figura, riparlare o parlare della figura del pensiero e dell'opera di padre de Lubac sia scoprire una parte di storia del cristianesimo, una parte di storia del pensiero cristiano. Abbiamo invitato padre Chantrain, Georges Chantrain, a questa conferenza perché lui è uno dei migliori conoscitori di de Lubac, è stato suo allievo, insegna teologia a Namur in Belgio e ha studiato il periodo rinascimentale, ha pubblicato anche un'opera su Erasmo da Rotterdam, è redattore di Communio francese e olandese e anche redattore di una casa editrice, Le Sycomore, che è una delle maggiori in Belgio. Quindi abbiamo chiesto questo contributo a padre Chantrain proprio perché crediamo che lui ci possa aiutare a comprendere più nel profondo secondo una intelligente lettura questa figura così grande della cultura cattolica. Parlerà in francese e dell'asta ci aiuterà nella traduzione. Grazie.
Merci beaucoup de ces paroles de recommandation. Je vais vous parler ce soir du surnaturel et de la catholicité selon le père de Lubac.
E parlerò questa sera del soprannaturale e della cattolicità secondo il pensiero del padre de Lubac.
S'il n'a pas comme Pic de la Mirandole écrit un discours sur la dignité de l'homme, le père de Lubac la magnifie partout.
Se non ha scritto come Pico della Mirandola un discorso sulla dignità dell'uomo, il padre de Lubac la esalta dovunque.
Ce n'est pas qu'il ignore les misères humaines.
Non è che egli ignori le miserie umane.
Il les a connues toute sa vie et de près pendant les années de guerre mondiale dans les tranchées.
Egli anzi le ha conosciute in tutta la sua vita e le ha sperimentate da vicino nelle trincee durante la prima guerra mondiale.
Il sait d'expérience la fragilité physique de l'homme.
Egli conosce direttamente la fragilità fisica dell'uomo.
Observateur perspicace de la comédie humaine, il n'a aucune illusion sur la fidélité, la limpidité, le désintéressement des hommes, et avec mansuétude, il pardonne là où il ne peut excuser ou fermer les yeux.
Osservatore perspicace della commedia umana, egli non ha alcuna illusione sulla fedeltà, sulla limpidezza e sul disinteresse degli uomini. e con mansuetudine perdona là dove non può scusare o chiudere gli occhi.
Il ne détourne pas sa pensée de la mort, s'il en parle peu, c'est qu'il estime qu'il ne convient pas de peupler de mots ce qui ne s'entend bien que dans le silence.
Non evita il pensiero della morte. Se ne parla poco è solo perché crede che non sia conveniente riempire di parole ciò che si comprende bene soltanto nel silenzio.
La mort vraie n'est pas celle dont on parle, mais celle qu'on vit.
La vera morte non è quella di cui si parla, è piuttosto quella che si vive.
Il a relaté avec la fidélité d'un ami incomparable la longue agonie de son confrère le père Nicolet.
Ha parlato con fedeltà di un amico incomparabile della lunga agonia del suo confratello, il padre Nicolet.
Le récit est bouleversant parce que précisément pas un mot n'est ajouté pour parler de la mort.
Il racconto è sconvolgente proprio perché non aggiunge alcuna parola superflua per parlare della morte.
Pourquoi un tel effacement et un tel silence?
Perché una tale discrezione, un tale silenzio?
Parce que c'est dans la mort que de manière mystérieuse s'accomplit la destinée de la personne.
Perché è nella morte che si compie in modo misterioso il destino della persona.
C'est alors que, non sans arrachement et dans l'obscurité, l'esprit accède à la réalité pour laquelle il est fait et qui, en même temps, le dépasse infiniment.
È in quel momento che, non senza una violenta frattura, e nell'oscurità, lo spirito accede alla realtà per cui è fatto e che nello stesso tempo lo supera infinitamente.
Si la mort est ainsi mystérieuse, c'est qu'elle fait entrer définitivement l'homme dans le mystère qui n'est le sien que parce qu'il est celui de Dieu même, révélé en son Fils mort pour tous les hommes.
Se la morte è così misteriosa, è perché essa fa entrare definitivamente l'uomo nel mistero, che non è il suo, se non perché è quello di Dio stesso, rivelato nel suo Figlio, morto per tutti gli uomini.
Mort de l'homme, mort du Fils de l'homme, mystère de l'homme, mystère de Dieu, ces termes sont donc inséparables.
Morte dell'uomo, morte del Figlio dell'uomo, mistero dell'uomo, mistero di Dio. Si tratta di termini che sono inseparabili.
Et c'est parce qu'ils le sont que le chrétien peut parler de la dignité de l'homme sans faire un rêve éveillé ni tenir un discours idéologique.
Ed è proprio perché questi termini sono inseparabili che il cristiano può parlare della dignità dell'uomo senza sognare ad occhi aperti né fare un discorso ideologico.
Tout plongé dans l'obscurité de la foi qu'il est, il n'est plus enfermé dans la caverne où se projettent comme des ombres les souvenirs de ce que l'homme fut avant d'être tombé dans ce monde.
Pur immerso nell'oscurità della fede, non è più chiuso nella caverna in cui si proiettano come delle ombre i ricordi di quello che l'uomo è stato prima della sua caduta in questo mondo.
Car la lumière véritable a jailli au matin de Pâques, lumière qui n'est pas de ce monde, mais éclaire tout homme dans le monde.
Poiché la vera luce è esplosa nel mattino di Pasqua, una luce che non è di questo mondo, ma illumina ogni uomo nel mondo.
Dans l'homme de douleur, glorifié par le Père de la gloire qu'il avait auprès de lui avant la création du monde, resplendit la dignité inespérée de l'homme.
Nell'uomo dei dolori, glorificato dal Padre della gloria, che egli aveva presso di sé prima della creazione del mondo, risplende la dignità insperata dell'uomo.
Dans le Fils de l'homme, élevé à la droite de Dieu le Père, c'est déjà l'humanité qui siège avec le Christ.
Nel Figlio dell'uomo, innalzato alla destra di Dio Padre, è già l'umanità che siede con Cristo.
Et comme les apôtres, il nous faut nous détacher de l'image de celui qui a disparu en allant vers son Père pour nous tenir à l'insaisissable dans l'espérance de voir celui qui vient.
E come gli apostoli, è necessario che ci separiamo dall'immagine di colui che è scomparso andando verso suo Padre e ci afferriamo all'incomprensibile nella speranza di vedere colui che viene.
La vérité entrevue par Platon ne se trouve pas en arrière, mais en avant et en haut, comme l'a dit Pierre Teilhard après bien d'autres.
La verità intravista da Platone non si trova dietro, ma avanti e in alto, come dopo tanti altri ha detto Teilhard de Chardin.
Cependant, cet avant et cet en haut ne sont pas des projections du désir de l'homme qui prétendrait tenir de soi-même son efficacité et obtenir sa fin par ses propres efforts.
Tuttavia, questo avanti e questo alto non sono proiezioni del desiderio dell'uomo che pretenderebbe di essere autosufficiente e di raggiungere il suo fine attraverso i propri sforzi.
La prétention marxiste de connaître seule la fin de l'histoire et d'y mener l'humanité par un chemin assuré, l'exaltation nietzschéenne du surhomme défigure l'espérance suscitée par l'agneau immolé dès avant la création du monde, en recouvrant l'avant ou l'en haut du vêtement mythologique qui s'était déchiré à la mort du Christ.
La pretesa marxista di possedere la conoscenza del fine della storia e di condurvi l'umanità attraverso una strada sicura, l'esaltazione nietzschiana del superuomo sfigurano la speranza suscitata dall'agnello immolato prima della creazione del mondo, ricoprendo l'avanti e l'alto della veste mitologica che si era strappata alla morte del Cristo.
Le mystère de Dieu et de l'homme ne s'accomplit pas en dehors de la mort du Fils de l'homme dans laquelle l'homme est plongé, mais uniquement en elle.
Il mistero di Dio e dell'uomo non si compie al di fuori della morte del figlio dell'uomo, in cui l'uomo è immerso, ma unicamente in essa.
C'est le drame de l'humanisme athée de vouloir achever l'histoire humaine, non point seulement en dehors d'elle, mais contre elle.
È il dramma dell'umanesimo ateo di voler concludere la storia umana non solo al di fuori di essa, ma contro di essa.
Dramma différent du drame antique.
Dramma che è ben diverso da quello antico.
Celui-ci était provoqué par l'ubris de l'homme, prétendant échapper à la nécessité à laquelle les dieux eux-mêmes sont enchaînés.
Questo dramma antico era provocato dall'ubris dell'uomo che pretende di sfuggire alla necessità a cui gli dei stessi sono legati.
Celui-là est provoqué par la révolte de l'homme contre le Dieu qui s'est abaissé dans son Verbe incarné.
L'altro è provocato dalla rivolta dell'uomo contro il Dio che si è abbassato nel suo Verbo incarnato.
Voici donc ce drame, accomplir l'homme, mener son histoire à son achèvement en rejetant la croix où est porté à son terme l'amour, tourner uniquement vers l'homme le désir de l'en haut ou de l'au-delà, dont la réalité fut révélée par le ressuscité.
Dramma che è quello di compiere l'uomo, di condurre la storia al suo fine, rifiutando la croce in cui è condotto al suo termine l'amore, rivolgere unicamente verso l'uomo il desiderio dell'alto e dell'aldilà, la cui realtà è stata rivelata dal risorto.
C'est là l'inversion du désir mis dans le cœur de l'homme par Dieu et accompli par la mort et la résurrection, c'en est même la perversion.
Sta in ciò l'inversione del desiderio posto nel cuore dell'uomo da Dio e compiuto dalla morte e dalla risurrezione, e ciò ne è anche la perversione.
Le drame de l'humanisme athée consiste dans une telle inversion et une telle perversion.
Il dramma dell'umanesimo ateo consiste appunto in questa inversione ed in questa perversione.
Pour être véritable, le désir de l'au-delà et de l'en avant doit dès lors être humble accueil du don descendu d'en haut tel qu'il s'est fait, c'est-à-dire jusque dans l'abaissement de la croix.
Per essere vero, il desiderio dell'aldilà e dell'avanti deve allora essere umile accoglienza del dono che viene dall'alto, come esso è avvenuto fino all'umiliazione della croce.
L'espérance chrétienne n'est audacieuse qu'en étant humble.
La speranza cristiana non è audace se non in quanto è umile.
Humble, cela ne veut pas dire faire comme si on n'était rien, mais dans une ouverture, une réceptivité qu'on ne se donne pas à soi-même, mais qui est le fond de notre être et son origine reçue, se reconnaître donné à soi-même par Dieu.
Umile non vuol dire far finta di essere nulla, ma in un'apertura, in una ricettività che non è nostra, ma che è il fondo del nostro essere e la sua origine donata, riconoscersi dati a se stessi da Dio.
C'est, en d'autres termes, se souvenir de sa condition, de ce que Dieu a fait pour moi en me créant libre.
Essere umili è in altri termini ricordarsi della propria condizione, di quel che Dio ha fatto per me creandomi libero.
Et ce souvenir est inséparable du souvenir de ce que Dieu a fait pour moi en me libérant du péché et de la mort par son Fils bien-aimé qui m'a aimé et s'est livré pour moi.
E questo ricordo è inseparabile dal ricordo di quello che Dio ha fatto per me, liberandomi dal peccato e dalla morte attraverso il suo Figlio amatissimo che mi ha amato e si è dato per me.
Car c'est par le même amour que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ m'a créé et sauvé, et c'est cet unique amour qui fait brûler le cœur qui se souvient.
Perché è per questo stesso amore che Dio e Padre di nostro Signore Gesù Cristo mi ha creato e salvato, ed è questo unico amore che fa ardere il cuore che se ne ricorda.
Espérer, c'est ainsi se souvenir, sans quoi l'espérance risque de se pervertir dans l'athéisme.
Sperare dunque è ricordare, senza di che la speranza rischia di pervertirsi nell'ateismo.
Pas d'espérance sans la mémoire de Dieu et de son amour pour nous.
Non c'è speranza senza memoria di Dio e del suo amore per noi.
Mais cette mémoire n'est pas la réminiscence platonicienne. Elle n'est pas tournée vers un passé archétypique auquel il faudrait revenir en se détachant des apparences d'ici-bas. Elle est accueil de l'action toujours imprévisible du Dieu qui s'est donné et révélé définitivement en son Fils unique, accueil sans lequel tout engagement du chrétien dans le monde serait assurément simple projection de soi sans aucune efficacité salutaire malgré les apparences quelquefois contraires et risquerait de pervertir la charité.
Questa memoria non è la reminiscenza platonica, non è rivolta verso un passato archetipico a cui occorrerebbe tornare distaccandosi dalle apparenze di quaggiù. È accoglienza dell'azione sempre imprevedibile di Dio che si è dato e rivelato definitivamente nel suo Figlio unico. Accoglienza senza la quale ogni impegno del cristiano nel mondo sarebbe certamente mera proiezione di sé, senza alcuna capacità di salvezza, malgrado le apparenze talvolta contrarie, e rischierebbe di pervertire la carità.
Ce que le chrétien affirme de la dignité de l'homme ne saurait dès lors être considéré comme une simple reprise de l'humanisme païen, ni comme un discours antithétique de l'humanisme athée.
Quello che il cristiano afferma della dignità dell'uomo non potrebbe del resto essere considerato come una pura e semplice ripresa dell'umanesimo pagano, né come un discorso antitetico all'umanesimo ateo.
Quel che pu être leur pressentiment de la grandeur humaine, les païens ont pensé l'homme à l'intérieur d'un monde qui était le tout et qui, pour cette raison, était mythologique.
Per quanti possano essere stati i loro presentimenti sulla grandezza dell'uomo, i pagani hanno pensato l'uomo all'interno di un mondo che era il tutto e che per questo motivo era mitologico.
Le chrétien, lui, le pense comme créé par Dieu et dès lors comme libéré du monde et de sa fatalité.
Il cristiano invece lo pensa come creato da Dio e quindi come liberato dal mondo e dalla sua fatalità.
Il le pense ainsi parce qu'il accepte la révélation par la foi et aussi parce qu'il est mu à la communiquer au plus grand nombre, car il sait que ce qu'il affirme de l'homme fait accéder les païens à la vérité dont il n'avait perçu que les ombres.
Lo pensa in questo modo perché accetta la rivelazione attraverso la fede ed è spinto a comunicarla al più gran numero di persone, perché sa che quel che afferma dell'uomo fa accedere i pagani alla verità di cui non avevano colto che ombre.
En revanche, il sait que pour l'essentiel, l'humanisme athée est la perversion de sa propre doctrine autant que de l'homme lui-même.
Peraltro, egli sa che per l'essenziale l'umanesimo ateo è la perversione della sua propria dottrina come dell'uomo stesso.
Face à lui, il est requis de proclamer le verbum crucis, la parole de la croix, et de montrer ce qu'est l'homme, ecce homo, sans pourtant céder à la tentation de prendre son discours pour idéologique en lui préférant la lutte pour la justice, et il est non moins requis de s'engager non point seulement pour la justice, mais pour l'homme, l'homme tout entier, en témoin, non en militant, animé par la charité de celui qui est riche en miséricorde.
Di fronte ad esso gli è richiesto di proclamare il verbum crucis, la parola della croce, e di mostrare quel che è l'uomo, ecce homo, senza cedere alla tentazione di prendere per ideologico il suo discorso, preferendogli la lotta per la giustizia, e non meno gli ha richiesto di impegnarsi non solo per la giustizia, ma per l'uomo, l'uomo tutto intero, da testimone e non da militante, animato dalla carità di colui che è ricco di misericordia.
Lorsqu'il considère la destinée de l'homme face à l'humanisme païen et à l'humanisme athée, telle est la double conviction du père de Lubac.
Quando considera il destino dell'uomo di fronte all'umanesimo pagano e all'umanesimo ateo, questa è la duplice convinzione del padre de Lubac.
Elle anime et porte toute son œuvre.
È una convinzione che anima e sostiene tutta la sua opera.
C'est un combat pour l'homme contre tout ce qui l'amoindrit ou la réduit.
È una lotta per l'uomo contro tutto ciò che lo diminuisce o lo riduce.
Et c'est aussi un hymne à Dieu qui a tant aimé l'homme.
Ed è anche un inno a Dio che ha tanto amato l'uomo.
Avec Irénée, le père de Lubac affirme: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu.
Con Ireneo, il padre de Lubac afferma: la gloria di Dio è l'uomo vivente, e la vita dell'uomo è la visione di Dio.
Telle est, à notre avis, la lumière où apparaît dans toute sa portée la doctrine catholique du surnaturel.
È questa, a nostro avviso, la luce in cui appare in tutta la sua portata la dottrina cattolica del soprannaturale.
En son fond, elle n'est pas une théorie aujourd'hui dépassée, elle n'est pas une considération abstraite sur l'homme, elle traite de la destinée de l'homme et de la possibilité de son achèvement.
Al suo fondo, essa non è una teoria oggi superata, non è una considerazione astratta sull'uomo. Essa tratta del destino dell'uomo e della possibilità del suo compimento.
Elle le fait, redisons-le, à l'intérieur du mystère de Dieu et de l'homme.
E lo fa, bisogna ridirlo, all'interno del mistero di Dio e dell'uomo.
Elle ne devient abstraite que lorsqu'elle est détachée de ce mystère.
Diventa astratta solo quando si separa da questo mistero.
Maintenant que nous l'avons situé dans le mystère de Dieu et de l'homme, dans le combat pour l'homme et dans la glorification de Dieu, nous avons chance d'avoir une juste intelligence de ce qu'elle dit.
Ora che l'abbiamo situata nel mistero di Dio e dell'uomo, nella lotta per l'uomo e per la glorificazione di Dio, possiamo avere una giusta intelligenza di ciò che dice.
L'homme est créé par Dieu et il est créé pour lui.
L'uomo è creato da Dio ed è creato per Dio.
Il est une créature spirituelle car il est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance.
È una creatura spirituale perché è fatto ad immagine e somiglianza di Dio.
En lui, il ne porte pas seulement une trace ou un vestige de Dieu comme les autres créatures non raisonnables, mais il porte son image.
L'uomo in se stesso non porta solo una traccia o un vestigio di Dio, come le altre creature non ragionevoli, ma porta la sua stessa immagine.
En regardant l'homme, on n'est pas seulement renvoyé à celui qui l'a fait, comme on est renvoyé à un marcheur par la trace que laisse son pied. On voit de quelque manière Dieu, comme on voit le président de la République dans son portrait, comme les pharisiens ont vu César, sur l'effigie inscrite sur la monnaie.
Guardando l'uomo, non si è soltanto rimandati a colui che lo ha fatto, come si è rimandati ad un viandante attraverso la traccia che lascia il suo piede. Si vede in qualche modo Dio come si vede il Presidente della Repubblica nel suo ritratto, come i farisei hanno visto Cesare sull'effigie scritta sulla moneta.
À l'intérieur de sa foi, le chrétien affirme cela de l'homme tel qu'il est maintenant.
All'interno della fede, il cristiano afferma tutte queste cose a proposito dell'uomo come è adesso.
Il ne parle pas de l'homme tel qu'il était avant le péché d'Adam.
Non parla dell'uomo come era prima del peccato di Adamo.
Pas davantage, il ne parle de l'homme tel qu'il devrait être, d'un homme dont il construirait un modèle abstrait pour donner une assise à son humanisme.
E non parla nemmeno dell'uomo come dovrebbe essere, di un uomo di cui costruirebbe un modello astratto per dare un fondamento al suo umanesimo.
Dans l'homme, selon sa condition présente, en tout homme, dans l'homme tout entier, il affirme voir de quelque manière Dieu.
Nell'uomo, nella sua condizione presente, in ogni uomo, e nell'uomo in tutta la sua totalità, afferma di vedere in qualche modo Dio.
Ce n'est là ni une métaphore, ni une pieuse exagération, ni une figure de rhétorique.
E questa non è né una metafora, né una pia esagerazione, né una figura retorica.
C'est la vérité.
Non è altro che la verità.
Il en mesure la portée.
Il cristiano ne valuta le dimensioni e la portata.
Il la sait déconcertante, voire scandaleuse.
Sa che questa portata è sconcertante, persino scandalosa.
Il entend les voix qui lui crient: Grand Dieu, regardez-nous, si c'était à refaire, recommenceriez-vous?
Sente le voci che gli gridano: Grand Dio, guardaci, se tu dovessi rifare tutto da capo, ricominceresti?
Il n'ignore nullement que l'image de Dieu est toujours déformée et parfois horriblement défigurée.
Non ignora assolutamente che l'immagine di Dio è deformata e talvolta orribilmente sfigurata.
Il sait d'expérience que les yeux de la foi peuvent seuls reconnaître toujours Dieu dans son image déformée ou défigurée.
Sa per esperienza che gli occhi della fede possono riconoscere sempre Dio nella sua immagine deformata e sfigurata.
Il n'en affirme pas moins que créé à l'image, l'homme, même le plus éloigné de Dieu, est aimé par Dieu d'un amour qui, même bafoué, ne se dément pas.
Et affirme allo stesso tempo che, creato a sua immagine, anche se ne è lontano, l'uomo è amato da Dio di un amore che, anche se respinto, non si smentisce.
Et la preuve que cet amour ne se dément pas, il l'a dans l'ecce homo.
E la prova che questo amore non si smentisce, l'uomo l'ha nell'ecce homo.
Dieu a identifié son fils avec l'homme avili.
Dio ha identificato il proprio figlio con l'uomo avvilito.
Scandaleuse ou simplement déconcertante, cette vérité qu'il tient de sa foi n'en est pas moins la vérité.
Scandalosa o semplicemente sconcertante, questa verità che gli deriva dalla fede è comunque pur sempre la verità.
Elle vaut de tous, croyants ou non.
Vale per tutti, credenti o meno.
Elle fonde le respect de l'homme et de ses droits sur ce qu'il est. Sa dignité vient de ce qu'il est créé par Dieu à son image.
Essa fonda il rispetto dell'uomo e dei suoi diritti su ciò che l'uomo è. La sua dignità deriva dal fatto che è creato da Dio a sua immagine.
Seule la foi peut l'affirmer en toute vérité et tenir cette affirmation jusque dans ses conséquences extrêmes.
Solo la fede può affermarlo in tutta verità e mantenere questa affermazione sin quasi alle sue conseguenze estreme.
Il est temps maintenant d'ajouter une précision.
Dobbiamo adesso aggiungere una precisazione.
En ce qu'il est image de Dieu, l'homme est esprit.
Poiché è a immagine di Dio, l'uomo è spirito.
Pneuma, dit Saint Paul, mens suivant Saint Augustin, ou apex mentis, comme disent les mystiques.
Pneuma, dice San Paolo, mens, secondo Agostino, o apex mentis, come dicono i mistici.
C'est par l'esprit que l'homme, même pécheur, plonge en Dieu.
È grazie allo spirito che l'uomo, anche se peccatore, si immerge in Dio.
C'est dans l'esprit que Dieu est présent lors même que l'homme lui est absent.
Ed è nello spirito che Dio è presente anche quando l'uomo stesso è assente.
C'est dans l'esprit que Dieu demeure proche lors même que l'homme s'en est volontairement éloigné.
Ed è ancora nello spirito che Dio rimane vicino anche quando l'uomo se ne è volontariamente allontanato.
C'est dans l'esprit encore que l'homme demeure libre lors même qu'il s'est rendu esclave du péché.
Ed è sempre nello spirito che l'uomo rimane libero anche quando si è reso schiavo del peccato.
Car telle est la fidélité de Dieu à sa créature spirituelle.
Perché è proprio questa la fedeltà di Dio alla sua creatura spirituale.
Il ne se renie pas lors même qu'elle le renie.
Egli non rinnega neppure quando la creatura lo rinnega.
Telle est aussi la nature inaliénable de l'esprit En lui-même, il est ouverture à Dieu.
È questa anche la natura inalienabile dello spirito. In se stesso, egli è, esso è apertura a Dio.
Mais le mot ouverture doit être expliqué.
Ma il termine apertura deve essere spiegato.
On nous demande en effet d'être ouvert aux autres, à la misère, au tiers monde, au quart monde, aux autres cultures, à ce qui est différent, etc.
Ci si chiede, infatti, di essere aperti agli altri, alla miseria, al terzo mondo, al quarto mondo, alle altre culture, a tutto ciò che è diverso, e via dicendo.
C'est une ouverture à 360 degrés.
È un'apertura a 360 gradi.
De soi, elle est indéfinie. Elle doit promouvoir un progrès dont la courbe est asymptotique.
Di per sé, è un'apertura indefinita. Essa deve promuovere un progresso la cui curva è asintotica.
Or, l'ouverture de l'esprit humain, n'est pas indéfinie, mais infinie, parce que son objet est infini.
Ebbene, bisogna dire che l'apertura dello spirito umano, non è indefinita, ma piuttosto infinita, perché l'oggetto dello spirito umano è infinito.
L'esprit n'a pas à se transporter incessamment d'un lieu à un autre, à transgresser sans cesse ses limites ou toutes limites, à se faire différent.
Lo spirito non deve trasportarsi continuamente da un luogo ad un altro, non deve superare continuamente i suoi limiti o ad ogni limite, o farsi diverso.
Par ce qu'il est, il embrasse l'univers, il est plus grand que lui.
Per quello che è lo spirito, esso abbraccia l'universo, è più grande dell'universo.
Même s'il est contenu en lui, il le contient.
Anche se è contenuto in esso, lo contiene.
C'est un microcosme dans le macrocosme, mais c'est le microcosme qui enveloppe le macrocosme.
Si tratta cioè di un microcosmo nel macrocosmo, ma è il microcosmo che racchiude il macrocosmo.
En tant qu'il est en Dieu, il ne saurait transgresser des limites, mais il a à se recevoir de Dieu en acceptant les limites de sa finitude.
In quanto è in Dio, non potrebbe trasgredire i limiti, superare i limiti, ma deve riceversi da Dio accettando il limite della propria finitezza.
Au lieu de se faire différent, il a à se faire indifférent, n'ayant d'autre préférence que celle de Dieu même.
Invece di diventare diverso, egli deve farsi indifferente, non avendo altra preferenza al di fuori di quella di Dio stesso.
Bref, l'ouverture de l'esprit à l'infini est elle-même infinie.
Per essere brevi, l'apertura dello spirito all'infinito è essa stessa infinita.
En d'autres termes, l'esprit humain est capable de Dieu, les générations chrétiennes n'ont cessé de le proclamer.
In altri termini, lo spirito umano è capace di Dio. Ciò che le generazioni cristiane non hanno mai smesso di proclamare.
Étant ouvert à Dieu et capable de lui, l'esprit tend du même coup vers Dieu, il désire le voir.
Essendo aperto a Dio e capace di Dio, lo spirito tende nello stesso tempo verso Dio e desidera vederlo.
Car fait par lui, il est fait pour lui et ne peut se reposer qu'en lui.
Infatti, creato da lui, egli è fatto per lui, per Dio, e non può trovare riposo se non in Dio.
Fecistinos ab te domine et irrequietum est cor nostrum, donec requiescat in te. L'exclamation de saint Augustin traduit une pensée commune.
L'esclamazione di Sant'Agostino traduce un pensiero diffuso.
Désir de Dieu, ce mot doit être expliqué comme celui d'ouverture.
Desiderio di Dio è un altro termine che deve essere spiegato come abbiamo fatto nel caso del termine apertura.
Je puis désirer voir le Caire alors que je suis pris par mes occupations professionnelles et empêché de m'en libérer.
Io posso desiderare di vedere il Cairo quando sono tutto preso dalle mie occupazioni professionali e mi trovo impedito dal liberarmene.
Ce désir est une fantaisie, une velléité.
Questo desiderio è una fantasia, una velleità.
Je puis aussi, après réflexion, désirer me marier, étant célibataire ou veuf.
Io posso anche, dopo una lunga riflessione, desiderare di sposarmi, non essendo sposato oppure essendo vedovo.
Ce Ce désir est une volonté délibérée. Il répond à un choix, car je pourrais ne pas me marier.
Questo desiderio è una volontà deliberata. Risponde ad una scelta, perché io potrei anche non sposarmi.
Mon œil, enfin, peut désirer voir la lumière.
E da ultimo, il mio occhio può desiderare di vedere la luce.
Ce n'est ni une velléité, ni une volonté délibérée, c'est un désir naturel.
In questo caso non si tratta né di una velleità, né di una volontà deliberata, è piuttosto un desiderio naturale.
Car l'œil est fait pour voir la lumière et ne pas la voir est une privation.
È un desiderio naturale perché l'occhio è fatto per vedere la luce e non vederla è una privazione.
Ainsi, le désir de voir Dieu n'est ni une velléité, ni l'acte d'une volonté délibérée, c'est l'acte de l'esprit lui-même.
Scusate. Così, il desiderio di vedere Dio non è né una velleità né l'atto di una volontà deliberata, è l'atto dello spirito stesso.
Si par impossible il cessait de faire cet acte, l'esprit cesserait du même coup d'être esprit.
Se per un caso impossibile dovesse smettere di compiere questo atto, lo spirito smetterebbe con se stesso di essere quello che è, di essere spirito.
Il ne peut pas ne pas désirer voir Dieu, c'est une nécessité inhérente à ce qu'il est, à sa nature, c'est une nécessité naturelle.
Non può non desiderare di vedere Dio. È una necessità inerente a quello che è, alla sua natura. Cioè è una necessità naturale.
Et cette nécessité est celle de sa liberté même, celle qui le constitue libre, c'est le mouvement propre de la liberté.
E questa necessità è la necessità della sua libertà stessa. È quella necessità che lo costituisce libero. È il movimento stesso e specifico della libertà.
En son fond, la liberté n'est pas de choisir ceci ou cela, de choisir ou de ne pas choisir, c'est de se porter vers Dieu, de le désirer.
Se si va al fondo, la libertà non è quella di scegliere una cosa o l'altra, di scegliere o di non scegliere. La libertà consiste nel dirigersi verso Dio, nel desiderarlo.
Il faut donc ici unir, au lieu d'opposer, nécessité et liberté, mouvement naturel et volonté au désir intime de l'esprit.
Quindi qui bisogna unire, piuttosto invece che opporre, necessità e libertà, movimento naturale e volontà o desiderio intimo dello spirito.
Aussi, désirer Dieu de la sorte, n'est-ce pas s'assurer qu'on l'obtiendra ni requérir de l'obtenir, c'est dans l'intime du cœur l'espérer.
Ma bisogna anche dire che desiderare Dio in questo modo non significa essere sicuri che lo si otterrà, né pretendere di ottenerlo. È in altre parole, nell'intimo del cuore, sperare di ottenerlo.
On ne pourrait en effet le désirer dans l'acte même où l'on est ouvert à lui, et en même temps lui prescrire de se donner ou prétendre avoir les moyens de se le donner.
E si potrebbe infatti desiderarlo nell'atto in cui si è aperti a lui e nello stesso tempo prescrivergli di darsi o pretendere di avere i mezzi perché si doni.
Ce n'est certes pas que la possibilité du péché soit exclue, mais elle ne se présente pas à l'intérieur du mouvement naturel de l'esprit.
Certo, non è che la possibilità del peccato sia esclusa, ma essa non si presenta all'interno del movimento naturale dello spirito.
Sans quoi, on affirmerait que le péché originel a privé l'homme de son libre arbitre, ce que l'Église a condamné.
Senza questo fatto, si verrebbe ad affermare che il peccato originale ha privato l'uomo del suo libero arbitrio, affermazione che la Chiesa ha esplicitamente condannato.
Ainsi, désirer Dieu, c'est pour l'esprit humain l'espérer de lui-même.
Così, desiderare Dio è per lo spirito umano sperarlo, sperare in Dio.
Et pas plus que n'est vaine l'espérance, n'est vain ce désir.
E come non è vana la speranza, non è vano questo desiderio.
L'espérance ne trompe pas, ce désir ne saurait être frustré.
La speranza non inganna e questo desiderio non rimarrà inesaudito.
Ici encore, il faut prendre garde au vocabulaire.
E qui ancora bisogna stare attenti ai termini che si usano.
Un de nos besoins est frustré tant qu'il n'est pas satisfait, et il est satisfait par l'objet convoité. Si j'ai faim, je suis frustré tant que je n'ai pas de la nourriture.
Uno dei nostri bisogni è frustrato finché non è soddisfatto, ed è soddisfatto quando ottiene l'oggetto desiderato. Se ho fame, mi trovo ad essere frustrato nel mio desiderio fino a che non trovo il cibo.
Or ici, le désir n'est pas frustré tant qu'il est espérance de Dieu, car il est ouverture à son don gracieux.
Ora, in questo caso, il desiderio non resta inesaudito in quanto è speranza di Dio, e questo significa che è apertura al suo dono di grazia.
Si l'esprit désire Dieu, c'est que Dieu seul peut se donner librement et gracieusement à lui, sans aucun mérite ni aucune exigence de sa part.
Se lo spirito desidera Dio, il fatto è che Dio solo può donarsi liberamente e per grazia a lui, senza alcun merito né alcuna senza alcun merito o esigenza da parte dell'uomo.
Chez le père de Lubac, l'ecclésiologie est intimement reliée à la doctrine du surnaturel dont nous venons d'exposer l'essentiel.
Nel padre de Lubac, l'ecclesiologia è intimamente collegata alla dottrina del soprannaturale di cui abbiamo esposto qui l'essenziale.
Je commence donc la seconde partie maintenant, ayant trait à la catholicité.
Comincio quindi ora la seconda parte che si occupa della cattolicità.
C'est en effet à l'intérieur de l'Église que se réalise la destinée de l'homme.
Di fatto è all'interno della Chiesa che si realizza il destino dell'uomo.
C'est en elle que se perçoit et se vit le mystère de Dieu et de l'homme.
È nella Chiesa che si percepisce e viene vissuto il mistero di Dio e dell'uomo.
C'est à l'intérieur de sa vivante tradition que le paradoxe de l'homme, être à la fois naturel et spirituel, dans le monde et au-dessus du monde, est sauvegardé.
È proprio all'interno della tradizione viva della Chiesa che il paradosso dell'uomo, essere ad un tempo naturale e spirituale, nel mondo e al di sopra del mondo, questo paradosso viene salvaguardato.
C'est à l'intérieur de sa tradition que la dignité de l'homme peut être affirmée sans rêverie ni idéologie, même si bien des chrétiens, prêtres ou laïcs, l'ont bafoué par leur comportement ou leurs paroles.
È proprio all'interno della tradizione della Chiesa che la dignità dell'uomo può essere affermata senza sogni o ideologie, anche se molti cristiani, sacerdoti o laici, l'hanno svalutata, discreditata col loro comportamento o con le loro parole.
C'est dans l'Église enfin que s'accomplit la destinée surnaturelle de l'homme. Celle-ci est d'être uni à Dieu.
È nella Chiesa, da ultimo, che si attua il destino naturale dell'uomo, che è quello di essere unito a Dio.
Or, par le don que le Christ fait de lui-même, l'Église est une avec lui, elle est son corps, et en même temps, elle s'unit à lui comme son épouse.
Ora, in base al dono che il Cristo fa di se stesso, la Chiesa è una con il Cristo, essa è il suo corpo, e nello stesso tempo, essa si unisce al Cristo come la sua sposa.
Tel est le mystère, c'est le mystère du Christ et de l'Église, et à l'intérieur de ce mystère, celui de l'homme, il faudrait préciser, celui de l'homme et de la femme.
Questo è il mistero di Cristo e della Chiesa, e all'interno di questo mistero è il mistero dell'uomo, e qui bisognerebbe precisare il mistero dell'uomo e della donna.
E ce mystère, lorsqu'il est contemplé par le chrétien, ne va pas sans étonnement.
E questo mistero, quando è contemplato dal cristiano, non è senza stupore.
Un tel poids de gloire repose sur des vases d'argile, fragiles, souvent vides et malodorants.
Tanta gloria riposa su è contenuta in vasi d'argilla, spesso vuoti e maleodoranti.
Le mystère de grâce s'accomplit dans des êtres fragiles et pécheurs ou encore enclins au péché. C'est le paradoxe de l'Église.
Il mistero della grazia si attua in esseri fragili e peccatori, o anche inclini al peccato. Qui sta tutto il paradosso della Chiesa.
Il jaillit de son mystère devant celui qui sait que la vraie critique n'est pas cette critique rationaliste inaugurée par la lumière qui réduit ou détruit l'être religieux.
Paradosso che nasce, sgorga direttamente dal suo mistero, di fronte a colui che sa che la vera critica non è quella critica razionalista inaugurata dall'illuminismo e che riduce o distrugge l'essere religioso.
E ce paradoxe reste intérieur au mystère, de telle sorte que sans